Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Dio e Madre nostra, venerabile Lanteri, santi tutti gli angeli del Signore, eccoci al nostro momento di dialogo, condivisione. Io direi, per rispettare una certa tradizione decennale, inizia Mario, no?
Sì, sì.
Forte.
Volevo chiedere una cosa in particolare, no? Per quanto riguarda stelle e ripetizioni. Quella del Luca 9:24. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la salverà. È una frase che nella sua brevità si può intendere in vari modi. Volevo chiedere qualche esempio, qualche delimitazione. In che modo si può perdere la propria vita? In cosa intende quando...
Sì, devi tenere presente questo, no? Che, come dice Benedetto XVI, nel battesimo il nostro io è stato trapiantato nell'io più grande di Cristo, l'uomo nuovo. Quindi noi abbiamo un io bello che è trapiantato in Cristo, che sarebbe l'uomo nuovo, il quale ragiona in un modo tutto suo, che è quello di... che cosa è sto CCC? Il quale ama donarsi, ama servire, ama morire nel senso di non badare a sé, ma nell'amore dell'altro e degli altri. La dinamica dell'io nuovo è una dinamica non accartocciata, ma di donazione. Quindi salvare la vita invece è il proprio dell'io vecchio, dell'uomo vecchio. L'uomo vecchio è un io accartocciato che cerca sempre se stesso, la propria comodità, il proprio successo, la propria predominanza. E l'io dell'uomo vecchio non vuole morire perché non sa amare, vuole vivere, mentre l'io dell'uomo nuovo è un io che sa donarsi, cioè sa morire per l'altro, sa donarsi. Quindi non è la morte fisica semplicemente, quella è l'ultima conclusione, ma è la morte come capacità di rinunzia al proprio tempo, alle proprie cose per amore. Chiaro? Altre domande? Sì, Francesco.
Nella sua esposizione stamattina ha parlato che Luca è il cuore, è l'evangelista
dei sentimenti, sì.
Però nelle frasi lì penso che è salvato nella maniera di cose, le frasi più ostiche, più pesanti, più altri più.
Sì, abbiamo detto che una delle caratteristiche di Luca è di essere l'evangelista della tenerezza, della misericordia, ma anche abbiamo detto un'altra caratteristica, è il più radicale, il più radicale, no? Quindi c'è questa, non è la sua una tenerezza che porta uno sdolcinamento, ma che porta a un impegno più radicale, sì.
La frase lo dice, perché a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto, anche perché crede bene. Penso che sia molto ostica, sicuramente, per quanto riguarda
sì.
Il nostro ragionamento, la nostra razionalità, la logica.
Sì, sono frasi dure che invitano a una presa di consapevolezza più forte, a una responsabilità più forte. Questo è certo. Quel significato preciso lasciamolo agli esegeti, no? Ma certamente sono frasi forti che... Provocatorie, sì, esatto, provocatorie. Sì, c'era Rinaldo prima.
Ah, scusa.
Forte, per favore.
Gli evangelisti quando riportano per iscritto ciò che vogliono dire per quanto riguarda il messaggio, lo fanno indirizzando il loro scritto a delle comunità. Ci ha spiegato prima delle comunità
concrete,
Roma, Grecia e Palestina. E a me mi ha colpito il prologo di lui, appunto. Lui parla di spiegare queste cose di cui lui è stato testimone, o comunque altri sono stati testimoni, direttamente ad una persona. Cioè, mi sembra di capire che l'interesse di Luca sia rivolto non tanto ad una comunità ampia, quindi diciamo a una futura chiesa, eccetera, ma piuttosto a una persona, l'amico sarà stato un personaggio importante per lui, e quindi il rapporto è fra due persone in modo del tutto privato. Era questo un problema colpito sulla...
Sì. Sì. Grazie. Altri?
A me, qua Luca 11, chi non è con me è contro di me, chi non accoglie con me disperde. Mi suona un po' per la sprezza, ma come una minaccia. Ci vuoi dire qualcosa di più?
Beh, siamo sullo stesso stile della domanda di Francesco. Sono uno stile provocatorio. Qual era, dov'è la fine, l'ultimo?
Sì, l'ultimo.
Decisivo, cioè lui taglia la storia o con me o contro di me, non hai un'altra chance. Come io dicevo in una delle ultime prediche, noi abbiamo due vocazioni, non o seguiamo la vocazione di Cristo, allora diventiamo figli di Dio, e questa è la strada della realizzazione divina, cioè l'umana divinità, o l'altra strada è quella che sembra aver intrapreso l'uomo moderno, come padri della Chiesa dicevano, l'umana bestialità, cioè un'umanità ridotta a sentimenti, alla vita animale, cioè mangiare, bere, dormire, realizzare i propri istinti. Infatti in questo tempo c'è la cultura del tempo ha elevato molto la dignità degli animali, quasi a essere umano, perché è l'uomo in realtà che si abbassa, no? Quindi c'è o accetti il Cristo e vai in una direzione o vai in un'altra, non c'è una terza vocazione, ma lui spezza la storia. Quindi o ci incamminiamo dietro di lui coscienti o non coscienti, perché stare dietro il Cristo non è che tutti lo conoscono, però lui ci parla a tutti nel cuore col suo spirito, quindi o si segue lui o si è contro di lui. Sì?
A me mi è impressionato il dialogo di Gesù con i discepoli. A un certo punto uno dice: Signore, a questo momento tu mi stavo dando i tempi qui. E Gesù gli replica: ma non aspetta un po' di conoscere i tempi suoi, ma mi sarete testimoni anche per annunciare Giudea, Galilea, a tutto il mondo. E questa cosa, che vi dice? Ne sarete testimoni.
Sì.
Noi dobbiamo essere testimoni, veramente. E questo è praticamente il problema.
Sì. Grazie. Sì, Stefano.
Io vorrei un attimo domandare anche quello che diciamo il paragrafo, diciamo, segnalato da Francesco. Io anche avevo notato la differenza tra i due versetti. Il primo dice ciò che crede di avere, e il secondo dice ciò che ha. Così ho cercato un po' di ragionare sopra questa cosa che mi aveva colpito. E ho dato questa lettura, non so se Allora, il secondo si riferisce alla parabola delle mine, ovvero quando il servo ha acquisito chi è il suo padrone e chi appartiene la mina che gli è stata affidata e il tempo che per cui la terrà. Mentre invece il primo, diciamo, è un invito un po' alla introspezione, al discernimento, cioè crede di avere, si riferisce alla parabola del seminatore, cioè ognuno di noi riceve il seme della parola del Signore. Poi però sta a noi capire che tipo è il terreno che abbiamo dentro di noi, altrimenti noi non abbiamo niente, ma semplicemente crediamo di avere. Ecco, io credo che sia, non so, potrebbe avere un suo parere se ho riflettuto bene su questo parere.
Ma dalla parola non c'è una risonanza univoca, una spiegazione univoca. Quello che è importante quando io applico la parola a me è che sono dentro la fede. La fede deve essere sempre l'orizzonte nella quale io situo la parola, cioè quel pensiero che mi è venuto in seguito a quella frase deve essere un pensiero in consonanza con la fede, no? E in questa luce non ci trovo niente. Uno lo può condividere, un altro potrà dire ma secondo me no, ma non, l'importante è che dice quello a me, e poiché quello che mi dice è nella fede, nel contenuto della fede, lo accolgo con semplicità. Per questo è importante conoscere il contenuto della fede, perché se non conosco il contenuto della fede non ho più parametri, punti di riferimento, no? E il contenuto della fede in sintesi è il nostro credo. Credo sono la sintesi della sintesi della fede. Grazie. Poi? Sì, un attimo c'è Maria Teresa.
Sì, io volevo chiedere una spiegazione. Qui dice fate attenzione dunque a come ascoltate, perché a chi ha dato, no, perché
a chi sarà dato,
ma a chi non ha, sarà tolto anche ciò che devi avere. Non lo capiva.
Non è importante non capirla, perché la devi leggere nel contesto che è la parabola, una della parabola del seminatore e l'altra delle mine, no? E quindi nel contesto di quello devi capire quello che vuole dire Cristo, che fondamentalmente è che nella fede ricevi anche qualcosa. Ricevi anche, ma questo qualcosa ti responsabilizza, non puoi semplicemente ricevere qualcosa e custodirlo gelosamente o dormirci sopra. Quindi per capire quelle frasi devi leggere tutto il contesto, no? Letteralmente è chiara. Non c'ha problemi, letteralmente è chiara. Chi dice dov'è? A chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto quello che ha. Il senso è chiaro, cioè non è che ha bisogno di spiegazione. Ma cosa vuol dire nella mia vita? Devi leggere tutto il contesto della parabola delle mine e della parabola del seminatore. Sì, Olimpia.
Sì, per quanto riguarda quella frase del pugno nello stomaco, no? Sì, io l'ho sentito il pugno nello stomaco e non solo una volta, ma non ti dico quasi ogni giorno, ma spesso. Eppure mi domando, Signore, tu sei la mia vita? E cerco di fare con lui il viaggio, ma quando capirò veramente di avere un mio messo al primo posto, come mi accorgerò? Cosa senti? Cioè, non so spiegarmi bene perché adesso non vengono le parole giuste, ma sarebbe bello sarebbe bello dire: Signore, io ti metto al primo posto, però poi non so come, i figli, la mamma.
Ma c'è. C'è. È finito? C'è un pensiero del Rusbrook, il quale dice che il cuore della persona che vive la vita di fede sul serio è ferita da un duplice dolore, e possiamo dire che questo duplice dolore ce l'ha tutta la Chiesa, una ferita del duplice dolore. Qual è questo duplice dolore? La consapevolezza di non amarlo abbastanza e di non lodarlo abbastanza, no? Allora, quando questo dolore non ci sarà più, allora o significa che siamo in paradiso, no? O significa che siamo degli esaltati, cioè che siamo delle persone che autocompiacciono perché lo amano abbastanza, perché lo lodano abbastanza. Speriamo che di queste persone non ce ne siano, perché è un brutto segno, no? Io ho trovato anche ultimamente delle persone molto brave che mi dicevano, anziani, dice: padre, ma io ho una insoddisfazione, ho un dolore che non lo amo, io capisco che non lo amo abbastanza. E allora io gli dico: senti, secondo te, se tu non avessi questo dolore, che cosa significherebbe? E lui si ferma a pensare. Ci sono degli anziani stupendi, veramente. E si ferma a pensare e poi dice: ho capito padre, no? Significherebbe che non lo sto amando. Il segno, e con questo rispondo alla tua domanda, il segno che io sto in cammino positivo è che sono addolorato perché non è al primo posto, perché il...
infatti colpo allo stomaco si sente proprio quando ti rendi conto che per un lungo periodo della vita l'hai messo sempre al secondo, al terzo, al quarto posto.
Esatto.
E poi certi colpi allo stomaco li ricevi più dai familiari che da Dio, perché Dio è misericordia e ti perdona. E basta.
Lasciamo perdere questo aspetto. Altri interventi?
Condizione legittima.
Sì. Altri interventi? Anna Maria, dal Cile, che ci dici?
Più da Angelo di quello che ha detto prima, padre, quella descrizione che fa Luca, che la nostra vita dovrebbe essere un viaggio, se facciamo un parallelo, mi ha colpito molto, il viaggio del cuore, il viaggio della vita. Uno deve fermarsi, no? Quando uno viaggia si ferma per bisogni, no? Il gasolio, il bagno, mangiare, no? E serve fermarsi per vedere, si va
sulla strada giusta?
Sì, prima se la strada è giusta, se hai i mezzi per arrivare lì, e poi anche desiderare l'incontro con quello che è dall'altra parte.
Sì.
E anche l'inizio di quel viaggio mi ha colpito tanto, no?
Nel cuore del padre, sì.
Sì.
Ma prima ci sta un aspetto che forse per te ricordo, Santo Luca è indicato anche come l'evangelista delle donne.
Sì.
Nel senso che pone molta enfasi alla figura femminile.
Ci sono molte figure femminili e faremo anche un ritiro proprio su questo aspetto.
Ah, bene.
No? Perché Luca, si dice l'evangelista della mitezza, della tenerezza, l'evangelista della fortezza, della radicalità, l'evangelista dei poveri e l'evangelista delle donne, perché le donne nel suo Vangelo hanno un ruolo che negli altri non ce l'hanno. Sì. Sì, l'avrei dovuto dirlo prima, ma mi è sfuggito questo aspetto. Ma giustamente non è sfuggito a Mario, è stato sempre il più grande interventista critico mai avuto. Allora, visto che Caterina non vuole parlare e non vuole intervenire, nessun altro vuole intervenire? Neanche Bruno? Bruno no. Ecco, chi è? Ti chiami?
Adele.
Adele, dici.
È un mio personale pensiero. Come si può testimoniare Cristo agli altri? Che siamo chiamati anche a questo, no? E raccontare la prima storia, secondo me, di come il Signore è intervenuto nella nostra vita e di quanto noi abbiamo risposto alla sua chiamata, in che modo? La fede con le opere, unita l'una all'altra.
Anche questo, non solo questo, ma anche questo. È vero.
Credo questo, però non so se mi sbaglio.
Ho detto anche questo, non solo questo, anche questo.
E poi volevo chiedere una cosa.
Sì.
Andare dietro la sequela di Gesù significa morire se stessi, quindi morire al peccato, morire a tutto ciò che ci danneggia, e per avere il più possibile un'anima pura, per essere santi e immacolati, come diceva prima lei, diceva
sì.
Non è facile essere chiamati alla santità, perché la santità implica tante cose.
Sì.
Perché c'è la parte umana che alle volte prende il sopravvento e non sempre riusciamo ad essere spirituali.
Sì. Sì, però non ti rispondo a questa domanda perché ci vorrebbe troppo tempo. Dico solo che noi facciamo partiamo da un punto sbagliato, partiamo da una santità da conquistare, mentre noi abbiamo ricevuto la santità come dono e quindi non abbiamo da diventare santi ma da custodire la santità. E questo è un aspetto importante che a causa di quella deviazione che vi ho detto anche prima, di un cristianesimo via diventato cristianesimo dottrina, anche si è perso di vista che noi non siamo, come diceva Paolo, che parlava alle varie comunità, scrivendo le lettere, diceva ai santi che sono in, no? Perché abbiamo una santità da custodire e non da raggiungere. Allora c'è tutta una spiritualità cristiana, che è soprattutto liturgica, che va riscoperta, però ci vuole un sacco di tempo per parlare di questo. Io vi do degli input, poi voi attraverso altri testi. Ad esempio c'è il testo bello sul battesimo della Campatelli che spiega un po' questo aspetto.
Grazie.
Altre? Sì, veloce Simonetta.
Qui dice: chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il figlio dell'uomo quando verrà nella gloria sua e del padre e degli angeli e dei santi.
Sì.
E significa che tutti quanti si vergognavano di Gesù?
No, significa che bisogna non vergognarsi di Gesù. No, non Paolo dirà: so in cui ho creduto e non mi vergogno, no? Vedete, detto questo direi basta, perché poi abbiamo la foto, abbiamo il pranzo eccetera, c'è poi possibilità il pomeriggio. Però la domanda di Simonetta mi dà modo di ricordare che il peccato più diffuso del cristiano, sapete qual è? Il rispetto umano. È il peccato più diffuso, cioè nascondere chi io sono per vergogna, per non essere preso in giro, per non essere emarginato, è il peccato più diffuso. E sapete quando il cristiano inizia veramente un cammino spirituale? Quando comincia a rendersi conto di questo peccato e a confessarlo, significa che sta iniziando un vero cammino spirituale. Basta adesso. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu ci hai donato per Cristo nostro Signore. Tutti in terrazzo, subito, anzi, prima di subito, sopra.